Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.
Ascoltatrici e ascoltatori di Auditorium, il programma di cultura e informazione. Oggi è mercoledì 24 aprile, io sono Danna e vi terrò compagnia fino alle 15:15. Oggi Milano si è svegliata col sole finalmente dopo giorni di pioggia e di freddo. Arriverà mai la primavera? Ma speriamo. Dunque, nella puntata di oggi parleremo di Formula 1 e che ha come obiettivo una nuova sfida, ovvero quella di creare un modello femminile per abbattere il tabù che debba essere uno sport solo ed esclusivamente maschile. Parleremo poi della riunione delle Spice Girls per il 50° compleanno di Victoria Beckham, che ha riacceso non solo la voglia di cantare Wanna Be Non Stop, ma anche di rispolverare i look che indossavano le Spice Girls negli anni 90. Scopriremo poi tutto quello che c'è da sapere sul Met Gala, che ormai è alle porte, perché si terrà a New York il 6 maggio, primo lunedì del mese. E poi parleremo delle considerazioni sul biopic di Amy Winehouse. Avremo come ospite Alessandro Beretta, un critico culturale. E infine diremo qualcosina sulla nuova uscita del film di Zendaya, che esce proprio oggi in tutte le sale italiane, Challengers. Restate in contatto con noi, seguiteci sui nostri social Instagram e Facebook, e se vi perdete la puntata, ricordatevi che potete tranquillamente seguirla sul nostro sito www.radioyulm.it e scriveteci o mandateci un numero di WhatsApp al numero 331 1438 923.
Radio U.
Rieccoci qua, bentornati, e parliamo subito della presenza della top model Irina Shayk, che cammina sulla pista Fiorano indossando un bellissimo trench di Dolce & Gabbana sulla copertina di Vogue Italia per il numero di maggio. E questo indica decisamente un'evoluzione dello sport verso una maggiore attenzione al lato glamour e alla moda. La collaborazione infatti tra la top model e i piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, rappresenta una fusione tra il mondo della moda e quello dell'automobilismo, indicando un vero e proprio interesse crescente per l'estetica e lo stile nel contesto delle corse automobilistiche. La Formula 1 sta attraversando un importante cambiamento culturale, aprendosi a nuove influenze e settori al di fuori del tradizionale ambiente sportivo e automobilistico, appunto. Questo cambiamento è evidente ed è molto crescente l'interesse nella moda, dell'intrattenimento e di altri settori per la Formula 1, appunto, che sta diventando tra l'altro sempre più un fenomeno culturale e anche di lifestyle, potremmo dire. E ci sono iniziative come ad esempio la Formula 1 Academy e i campionati dedicati alle donne pilota, che sono visti come dei passi significativi verso un maggiore coinvolgimento delle donne nello sport automobilistico. Questo sforzo, diciamo che mira non solo a rompere delle barriere di genere, ma anche a ispirare e a supportare le giovani ragazze interessate al motorsport. Nonostante i progressi compiuti, però, ci sono ancora tante sfide da affrontare per rendere la Formula 1 un ambiente più inclusivo e accessibile alle donne. E la mancanza, ad esempio, di modelli femminili di successo nella massima serie, oltre a barriere culturali e strutturali, cioè rappresenta appunto un ostacolo da dover superare. Però siamo ottimisti riguardo al futuro e all'efficacia delle iniziative volte proprio a promuovere la diversità di genere nello sport automobilistico. Adesso passiamo appunto al fantastico ed inclusivo party che ha fatto Victoria Beckham lo scorso 17 aprile, e dove ha celebrato i suoi 50 anni e ha suscitato un'ondata di nostalgia per gli anni 90, il periodo in cui le Spice Girls dominavano la scena musicale mondiale. E l'iconico look del gruppo è caratterizzato da abiti audaci, colori vivaci e accessori eccentrici, continua ad ispirare le celebrità che anche il pubblico generale, con molte persone che adottano ancora questo stile e lo rendono tutto loro, insomma, però si ispirano appunto a questo gruppo di ragazze. E c'è anche da dire che il look delle Spice Girls sia tornato di moda grazie anche alla recente docu-serie su Netflix dedicata ai Beckham. Questo ritorno degli anni 90 è stato accolto con molto entusiasmo da parte del pubblico e ha contribuito a rinnovare l'interesse per lo stile del decennio. Ma quindi adesso quali sono le tendenze che molte vorrebbero tornare ad indossare oggi? Partiamo ad esempio dal look minimalista e sofisticato di Posh Spice, ossia Victoria Beckham. Ricordiamo il mini abito nero attillato e minimalista indossato da Victoria, che rappresenta appunto uno stile sofisticato senza tempo che molte persone vorrebbero rivisitare oggi. Oppure il look sportivo di Mel C, che è caratterizzato da delle tute, dei tank top e sneakers, per chi vuole uno stile un po' più athleisure e vuole ridurre l'impatto ambientale scegliendo materiali riciclati. Abbiamo anche i look colorati e audaci, ad esempio ricordiamo l'iconico abito rosa con dei dettagli in pizzo arancioni indossati da Victoria Beckham, che rappresentano una tendenza per chi ama giocare con i colori e creare outfit vibranti e allegri. E quindi adesso vi domando, voi quale tendenza tra queste vorreste indossare? Che Spice Girl vi sentite dentro? Fatecelo sapere tramite un messaggio al numero 331 1438 923, e siccome siamo in tema Spice Girls ci ascoltiamo proprio Wannabe. Yo, see what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want.
If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zigga zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel.
Say you could handle my love. Are you for real?
Are you for real?
I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is.
So here's your story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me,
somebody down the wine, it's all around. Somebody down the wine, it's all around. Somebody down the wine, it's all around.
Le Spice Girls con Wanna Be qui su Radio Yulm. Io sono Danna e state ascoltando Auditorium, il programma di cultura e informazione di Radio Yulm. Ieri, come ben tutti voi sapete, è stata la giornata mondiale del libro e dei diritti d'autore. Oggi con noi abbiamo Alessandro Beretta. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao.
E Alessandro è un organizzatore culturale, un critico freelance che collabora al Corriere della Sera e all'Inserto La Lettura, occupandosi di narrativa italiana. È tra i soci fondatori della libreria indipendente Verso a Milano, è stato il direttore artistico del Milano Film Festival dal 2011 al 2021 ed è da poco entrato a far parte della giuria del Premio Campiello. Alessandro, ci racconti un po' qual è lo stato di salute del settore dell'editoria?
Dipende da che punto lo vogliamo guardare, nel senso, io sono un critico letterario fondamentalmente, quindi io ne posso parlare da un punto di vista dell'immaginario.
Certo.
Diciamo, perché sul commerciale non sono così esperto. Dal punto di vista dell'immaginario credo che la situazione italiana sia abbastanza buona, diciamo, nel senso che ci sono, diciamo, diversi piccoli editori che fanno un lavoro di ricerca interessante, scoprendo nuovi talenti come, non so, Terra Rossa Edizioni, o l'editore Atlantide, o anche un po' più grandi come Minimum Fax, e quindi capita di ascoltare storie inattese che illuminano dei punti di realtà che di solito vengono trascurati da una letteratura, diciamo, è sbagliato chiamarla mainstream perché poi i libri non vendono così tanto di solito, però diciamo che tanti editori maggiori, magari mi capita da lettore ossessivo quale sono, di incontrare magari tanti libri simili, quindi con temi che cominciano a seguire le stagioni dell'agenda mediatica, quindi tanti temi inclusivi, tante questioni sul gender, tanti libri che trattano anche questioni ambientali attraverso le storie di fiction, sono, come dire, temi che si potevano anche toccare già tempo fa, ma hai la sensazione a volte che come dire, gli editori si sono svegliati e bisogna parlare di quello. E quindi non è detto che l'autore lo faccia apposta, questa è una mia premessa, però l'editore è più attento a raccogliere proposte che vanno verso queste direzioni, diciamo,
sì, di
verso
moda,
questi topic.
Cioè un po'
sì,
per moda.
Di moda un po' è quasi fin troppo, perché poi sono temi assolutamente interessanti e utili anche al discorso della società civile. Però sì, potremmo dire temi problematici di moda, potremmo chiamarli così, ecco.
Okay. E secondo te quanto è difficile oggi rendere accattivante la lettura di un libro?
Ah, bella domanda, dipende. In che senso? Nel senso che anche l'editoria si è data una veste mediatica che solo 10 anni fa non aveva, quindi penso solo agli account Instagram di diversi editori molto, molto bravi e che non era previsto che lo facessero anche rispetto alla loro proporzione, e questo senza dubbio può rendere più accattivante il mondo della lettura. Poi ci sono i TikToker che si dedicano ai libri.
Sì, è vero.
Ammetto, un panorama che io conosco poco, però senza dubbio anche loro in qualche modo promuovono la lettura. Rendere la lettura accattivante in sé è, credo sia difficile, anche se è un peccato, nel senso che leggere il libro è un medium lento fondamentalmente, nel senso devi stare da solo per i fatti tuoi, mentre tutti i medium da cui siamo circondati, o meglio, una volta quando ero nato io c'era solo il cinema e la televisione, invece adesso siamo attaccati al telefonino, abbiamo frammenti di immagini in movimento tutto
ovunque.
Il giorno, a ogni ora e ovunque. Tutto questo tipo di, diciamo, di media sono dei media passivi, cioè nel senso noi siamo passivi rispetto a questi media, li guardiamo.
Sì,
il bello della lettura è che ti devi mettere in gioco tu, ti devi mettere in gioco tu con la tua immaginazione, con la tua storia, la tua memoria. Il libro è sempre, appunto, tanti autori hanno detto appunto che il libro è completo a metà, cioè metà lo fa l'autore e l'altra metà la fa il lettore.
La fa il lettore, certo, sì, assolutamente.
Quindi, un personaggio, arriva una ragazza bionda con gli occhi azzurri, io posso immaginarla altro, 1,80 m, vestita, non so, anni 60, un altro può immaginarla altro, 1,50 m, e vestita come una signora in tailleur.
Certo.
Se non c'è il dettaglio. Quindi credo che la cosa più difficile da spiegare, ma è senza dubbio la cosa più antica e accattivante della lettura, è che ciascuno immagina un mondo per sé. E in più la mitica, diciamo, frase di Umberto Eco che diceva: io non sono solo Umberto Eco, sono anche tutte le vite che ho vissuto leggendo leggendo altri libri, cioè mettendomi nei panni dei personaggi degli altri,
esatto,
libri.
sì. Invece, che consigli daresti ai giovani ragazzi che vogliono cimentarsi e vogliono entrare nel mondo dell'editoria?
Anche in questo caso, se voglio una specifica, dici da scrittore o da lavoratore d'editoria?
Possiamo parlarne da scrittore oppure anche nell'ambito della distribuzione, ad esempio.
Sì, o nel creare libri. Nel creare sì, libri, esatto. Così comunque, insomma, così in fondo è studiare, non c'è niente. Studiare, poi adesso ci sono tantissimi percorsi, sono diversi iter di studi, curriculum di studi che non esistevano quando io ho iniziato, e vanno, nel caso di scrittori, le tante scuole di scrittura presenti in Italia, dalla più nota, la Holden, a realtà milanesi interessanti come la scuola Belleville, mentre nel campo dell'editoria ci sono diversi master molto affermati in tante università, per entrare proprio nella filiera editoriale. Un tempo invece cominciavi magari facendo la cosiddetta revisione bozze, cioè trovare gli errori in un testo che sta per andare in stampa, poi pian piano salivi di grado e arrivavi a valutare i libri che venivano inviati e insomma un gradino alla volta si entrava nella macchina. Ora è tutto un po' diverso, mentre invece sul fronte, diciamo, ci ho detto, se uno vuole entrare nell'editoria fa comunque bene studiare un po' di storia dell'editoria e chiaramente avere una passione per i libri, quindi passare più tempo in libreria che altrove, ecco, che al supermercato. E invece nel caso dello scrittore rimangono l'idea che i migliori scrittori, ma questo secondo me anche come i migliori registi e i migliori musicisti, conoscono tanta musica che c'è stata prima di loro. Cioè tu devi capire dove arrivi, non è una bella storia, questa bella storia devi capire che va in cima a un monte di storie che ci è stato raccontato, quindi cerchi di farla magari un pochino diversa o cerchi di farla vicina ad altre storie che hanno colpito i lettori in passato.
E a proposito, riguardo al fatto di stare in libreria e leggere e appassionarti della lettura, ci racconti un po' qual è il progetto editoriale che sta dietro alla libreria Verso?
Dunque, Verso nasce nel 2015 da, siamo 5 soci e più o meno tutti traffichiamo, passami questo termine volutamente gergale, perché il libro non è una cosa così sacra, traffichiamo i libri. Due dei soci sono editori, cioè Andrea Gessner che è Nottetempo, Pietro Biancardi per Borea, Tommaso Biancardi che attualmente fa The Passenger ed è stato a lungo un agente editoriale, e infine Lisa Sacerdote che è una foto editor. Tutti quindi in qualche modo avevamo a che fare con l'oggetto libro e la carta stampata. L'idea era aprire un posto che non c'era quando eravamo giovani noi, fondamentalmente. E cioè aprire una libreria col bar, non dove il bar è pensato come stampella della libreria, come è spesso successo, ma come una cosa, diciamo che va insieme all'idea di libreria. Cioè la lettura è anche una cosa socievole, cioè spesso adesso ci si ritrova a parlare di libri.
Di libri.
E magari si conoscono persone che le hai conosciute di vista o dai social, finalmente le vedi dal vivo e ti scambi opinioni, uscito questo, uscito quello. Quindi era, diciamo, realizzare una specie di porto per i lettori e anche per chi vuole lavorare in editoria e chi ci lavora già. E questa cosa devo dire che in buona parte ha funzionato. Abbiamo scelto proprio la zona ticinese anche perché appunto noi sono classe 78, da adolescenti si andava in tanti in Piazza Vetra e nei locali lì adiacenti a passare serata fondamentalmente, e quindi era tornare in un luogo dove mancava qualcosa quando eravamo giovani noi.
Molto bene, dai, verremo a trovarti sicuramente. Grazie per essere stati con noi oggi. E Alessandro Beretta, un critico culturale qui su Radio Yulm. A risentirci.
Buon proseguimento.
Grazie anche a lei. Molto bene. Parliamo adesso del Met Gala 2024, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sull'iconico evento newyorkese. E il Met Gala, come tutti quanti voi saprete, è celebre per essere una notte di moda straordinaria e glamour e sta per illuminare New York con la sua edizione 2024. Partiamo subito con le informazioni principali, ossia la data e la location. Il Met Gala 2024 si terrà il 6 maggio presso il prestigioso Metropolitan Museum of Art di New York, come sempre nel primo lunedì di maggio. E la mostra sarà aperta al pubblico dal 10 maggio al 2 settembre e avrà il titolo Sleeping Beauties Reawakening Fashion. Esporrà oltre 250 capi di abbigliamento storici e contemporanei provenienti dalla collezione permanente del Costume Institute. Il tema della mostra si svilupperà attorno a tre aree principali, ossia quella della terra, del mare e del cielo, come un omaggio alla bellezza della natura e alla sua influenza sulla moda. Per chi di voi è appassionato di moda e vuole seguire l'evento in diretta, lo potrà fare tramite i canali digitali di Vogue, compresi YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Quest'anno Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Bad Bunny si riuniranno ad Anna Wintour come co-conduttori del Met Gala del 2024. Il dress code per il Met Gala è The Garden in Time, ispirato al racconto di Jay Ballard del 1962. Il Met Gala è un evento di raccolta fondi a favore del Costume Institute, che sostiene la mostra annuale e altre iniziative legate alla storia della moda. Per quanto riguarda gli invitati e insomma le tradizioni, dovete sapere che la lista degli invitati è top secret fino alla sera prima dell'evento. Quindi, che dire, il Met Gala 2024 promette di essere un evento straordinario che celebra sia la moda che l'arte e la bellezza in tutte le sue forme, mentre continua a supportare il lavoro prestigioso del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. Adesso passiamo a una notizia che riguarda il cinema. Sappiamo che il 18 aprile nelle sale italiane è uscito il biopic sulla meravigliosa e tragica vita di Amy Winehouse, interpretato con maestria da Marisa Abella. E sappiamo che il regista Sam Taylor ha affrontato un grande rischio con questo film, perché a volte i biopic musicali possono essere estremamente difficili e rischiano facilmente di deludere le aspettative. La regista ha deciso di concentrarsi sull'umanità di Amy, mostrandola come una persona complessa, innamorata e vitale, piuttosto che limitarla solo ed esclusivamente alla sua lotta con le dipendenze. L'attrice ad interpretare Amy è Marisa Abella, che ha offerto una performance notevole nel ruolo di Amy Winehouse. Sebbene non sia stato facile per lei interpretare un'icona come Amy, Abella è riuscita a trasmettere la profondità e la complessità di questo personaggio travagliato. Però, tuttavia, i critici sostengono e notano una mancanza di profondità emotiva nel suo personaggio. Per quanto riguarda la musica, in Back to Black è Marisa che canta direttamente tutte le canzoni del film. Di solito una delle domande più frequenti che ci si chiede riguardo ai biopic musicali e se gli attori cantano davvero o no le canzoni del cantante che stanno interpretando. In questo caso è sì, proprio Marisa Abella è lei che le ha cantate tutte e è riuscita a trasmettere l'essenza della musica di Amy in una maniera coinvolgente. E in Back to Black c'è anche uno sguardo molto intimo sulla vita di Amy, esplorando il talento straordinario e il suo rapporto molto tumultuoso con il suo grande amore Blake Fielder Civil. Tra l'altro c'è anche la presenza della nonna Cynthia, che aggiunge un nuovo strato alla narrazione, mostrando un lato meno conosciuto della vita di Amy. Back to Black è un tributo toccante alla vita e al talento di Amy Winehouse, che offre uno sguardo autentico e rispettoso sulla sua arte e sulla sua eredità musicale. E adesso ci andiamo ad ascoltare proprio Back to Black di Amy Winehouse. Scriveteci sempre al nostro numero. Drive.
get on without my guy. You went back to what you know, so far from all that we went through. And I tread a troubled track, my odds are stacked, I go back to black. We only said goodbye words I died 100 times. You go back to her and I go back to her. I go back to
di Amy Winehouse qui su Radio Yulm. Io sono Danna e state ascoltando Auditorium, il programma di cultura e informazione. Prima di salutarci vi ricordo che oggi, mercoledì 24 aprile, arriva nelle sale italiane Challengers, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, in cui vedremo Zendaya nel ruolo della protagonista Tessie Duncan. Challengers, da come abbiamo visto, è un film che parla di tennis, ma in realtà il tennis è un po' messo in secondo piano, perché è una storia incentrata sui sentimenti e sulle emozioni che ci sono in ballo tra i tre personaggi. Non so voi, ma io sono molto curiosa di vedere questo capolavoro cinematografico, se così lo possiamo chiamare. Fatemi sapere se anche voi, come me, non vedete l'ora di vederlo. Scriveteci e mandateci un messaggio al numero 331 1438 923.
Radio U.
Your way to play. Sono le 15:15, abbiamo finito per oggi. Vi ricordo che Auditorium va in onda da lunedì al venerdì dalle 14:45 alle 15:15. Io sono Danna e vi terrò compagnia tutti i mercoledì.
Auditorium.
Novità culturali direttamente in cuffia.